Abitavo in via Graziose, il granaio dei miei 20 anni. La via Graziosa è stretta, scoscesa, discende dal Monticello San Vittore, dietro il giardino delle piante. Salivo 2 piani, le case sono basse in quel paese, con l'aiuto di una corda per non scivolare sui gradini logori, e guadagnavo così la mia abitazione nella più fitta oscurità. La stanza, grande e fredda, aveva la nudità e la luce pallida d'una cantina. Eppure, ebbi degli splendidi soli in quell'ombra, nei giorni in cui il mio cuore aveva dei raggi. E poi, dal granaio vicino, venivano a me delle risa di Monella. Là c'era un'intera famiglia, padre, madre ed una bambina di 7 od 8 anni. Il padre aveva una faccia angolosa, con la testa piantata di traverso fra 2 spalle appuntite. Il suo viso ossoso era giallo, con grossi occhi neri, sprofondati sotto folte sopracciglia. Eppure quell'uomo, nel suo aspetto lugubre, conservava un sorriso buono e timido. Sembrava un fanciullone di 50 anni che si turbava, che arrossiva come una giovinetta. Egli cercava l'ombra. Passava lungo i muri con l'umiltà di un forzato reso libero per grazia. Ricambiandogli il saluto, me ne ero fatto un amico. Mi piaceva quella faccia strana, piena di una bonomia inquieta. A poco eravamo giunti a stringerci la mano. Al termine di 6 mesi ignoravo ancora il mestiere che dava da vivere al mio vicino Giacomo e alla sua famiglia. Egli parlava poco. Avevo però, per pura curiosità, interrogato sua moglie a 2 o 3 riprese, ma non avevo potuto trarre da lei che risposte dette alla sfuggita, balbettate con imbarazzo. Un giorno, era piovuto la vigilia, e il mio cuore era oppresso. Mentre scendevo da Boulevard d'Enfer, vidi venirmi incontro un tipo vestito di nero e in cravatta bianca che teneva sotto il braccio la piccola bara di un neonato. Egli camminava con la testa bassa, portando il suo leggero fardello con un'incuria pensosa e spingendo col piede i sassolini della strada. Il cielo era pallido, trovai un sollievo a codesta tristezza che passava. Al rumore dei miei passi l'uomo alzò il capo. Poi lo volse altrove vivamente, ma troppo tardi. L'avevo riconosciuto. Il mio vicino, Giacomo, era beccamorti. Lo vidi allontanarsi, vergognoso della sua vergogna. Mi dispiacque di non aver preso l'altro viale. Egli se ne andava con la testa più bassa, dicendo senza dubbio a se stesso che aveva perduta la stretta di mano che ci scambiavamo ogni sera. All'indomani lo incontrai sulla scala. Egli si strinse paurosamente contro il muro, facendosi piccin piccino, raccogliendo con umiltà le pieghe della sua casacca, perché la tela non toccasse il mio vestito. Egli era là con la fronte china, e io scorgevo la sua povera testa grigia che tremava d'emozione. Mi fermai guardandolo in faccia e gli tesi cordialmente la mano. Egli alzò la testa. Esitò. Mi guardò in faccia. I suoi grossi occhi si agitarono e il suo viso giallo si tinse di rosso. Poi, prendendomi bruscamente il braccio, mi accompagnò nel mio granaio, dove trovò finalmente la parola. «Voi siete un buon giovane», mi disse. «La vostra stretta di mano mi fa dimenticare molti sguardi torvi». E si sedette, confessandomi, che prima d'essere del mestiere, egli si sentiva come gli altri, preso da ripugnanza quando incontrava un becchino. Ma più tardi, nelle sue lunghe ore di cammino in mezzo al silenzio dei convogli, egli aveva riflettuto a queste cose e s'era stupito del disgusto e del timore che sollevava nel suo passaggio. Avevo 20 anni e avrei abbracciato un carnefice. Mi ingolfai in considerazioni filosofiche, volendo mostrare al mio vicino Giacomo che il suo compito era santo. Ma egli alzò le sue spalle angolose, si fregò le mani in silenzio, rispondendo con la sua voce lenta e imbarazzata. «Vedete, signore, le ciarle del quartiere, le brutte occhiate dei passanti mi inquietano poco, purché mia moglie e mia figlia abbiano del pane. Una sola cosa mi tormenta tanto che la notte non dormo, quando ci penso. Mia moglie ed io siamo vecchie e non sentiamo più la vergogna, ma le ragazze sono ambiziose. Verrà un giorno che la mia povera Marta arrossirà di me». A 5 anni ella ha veduto uno dei miei colleghi e ha pianto tanto, Ha avuto tanta paura che non ho osato indossare il mantello nero davanti a lei. Io mi vesto e mi spoglio sulla scala. Ebbi pietà del mio vicino Giacomo. Gli offersi di deporre i suoi vestiti nella mia camera e di venirseli a mettere a suo agio, al riparo dal freddo. Egli prese mille precauzioni per trasportare presso di me i suoi arredi sinistri. E da quel giorno lo vidi regolarmente mattina e sera. Egli si abbigliava in un angolo della mia soffitta. Avevo una vecchia valigia in legno della quale si sgretolava roso dai tarli. Il mio vicino Giacomo ne fece il suo guardaroba. Ne coprì il fondo di giornali e vi piegò delicatamente i suoi vestiti neri. Talvolta la notte, quando l'incubo mi svegliava di soprassalto, gettavo uno sguardo spaventato sulla vecchia valigia che si stendeva lungo il muro in forma di bara. Mi sembrava vederne uscire il mantello, il cappello nero e la cravatta bianca. Il cappello rotolava intorno al mio letto, saltando con piccoli scatti nervosi. Il mantello si allargava e, agitando i suoi lembi come ali nere, volava nella camera ampia e silenziosa. La cravatta bianca si allungava, poi si arrampicava adagio verso di me con la testa alta e dimenando la coda. Aprivo allora smisuratamente gli occhi e scorgevo la vecchia valigia immobile e cupa nel suo angolo. In quel tempo io vivevo un sogno d'amore, un sogno anche di tristezza. Provavo piacere al mio incubo. Amavo il mio vicino Giacomo perché viveva coi morti e mi portava gli aeri profumi dei cimiteri. Mi aveva fatto delle confidenze e io scrivevo le prime pagine delle memorie di un becchino. Il mio vicino Giacomo, la sera prima di spogliarsi, si sedeva sulla vecchia valigia e mi rendeva conto della sua giornata. Gli piaceva parlare dei suoi morti. Un giorno era una ragazza, la povera fanciulla morta di tisi, non pesava troppo. Un altro giorno era un vecchio, quel vecchio la cui bara gli aveva rotto il braccio. Era un grosso funzionario che doveva avere portato con sé tutto il suo oro. Sapevo particolarità intime su ogni morto. Conoscevo il loro peso, i rumori che si erano prodotti nelle bare, la maniera con cui avevano fatto discendere i feretri agli svolti delle scale. Giungemmo a tale che il mio vicino Giacomo, certe sere, rientrò più ciarliero e più sereno. Egli si appoggiava ai muri, col mantello affibbiato sulla spalla e il cappello sulla nuca. Aveva incontrato degli eredi generosi che gli avevano pagato i litri e il tozzo di pane della colazione. E finiva con l'intenerirsi. Mi giurava che quando fosse venuto il momento, mi avrebbe portato a terra con una leggerezza di mano proprio amichevole. Io vissi così più di un anno in piena necrologia. Una mattina il mio amico Giacomo non venne. 8 giorni dopo egli era morto. Ero sulla soglia del mio uscio, quando 2 dei suoi colleghi ne portarono via il corpo. Li intesi scherzare trasportando la bara che si lamentava sordamente ad ogni urlo. Uno di essi, piccolo e grasso, diceva all'altro, grande e magro: «Il beccamorti è beccato.